andiamo a Bologna, dove l'implementazione del modello Smart City sta portando con sé anche questa forse prevedibile conseguenza, quella della cittadinanza a punti, che dovrebbe promuovere le buone condotte attraverso una sorta di gamification, attraverso una struttura del gioco applicata alla vita reale. Mentre parallelamente, sempre all'interno della stessa regione, a Fidenza è stata introdotta la carta punti per gli assegnatari di alloggi nelle case popolari, che punta tutto invece sulla paura e sulla punizione. E in questa gamification, nella gamification, a Bologna sembra che puntino per in qualche modo sedurre la popolazione nell'utilizzo di questa struttura, che puntino a partire dal premio piuttosto che dalla sanzione, mentre invece a Fidenza non ci pensano, puntano totalmente sulla paura e sulla punizione. Tra l'altro, appena letta la notizia, quella di Fidenza, quella della patente a punti per gli assegnatari, ho chiamato personalmente l'ACER, di Fidenza, per capire se fosse vera questa cosa. Mi ha risposto un dipendente abbastanza imbarazzato, che mi ha detto testuali parole: è una cosa che ha voluto il comune, chiami il comune. Sono quindi andato a cercare come fosse composto il comune di Fidenza, una immancabile giunta di centrosinistra guidata da tale Andrea Massari, un ingegnere dell'area tecnica dell'Interporto di Parma, che probabilmente tra semafori, priorità di scarico dei tir e ottimizzazione ha un approccio ai fenomeni abbastanza connotato anche ai fenomeni umani. Ma appunto, bando alle ciance, ripartiamo da Bologna, diamo il bentornato a Riccardo. Ciao.
Ciao, grazie mille per l'invito.
Grazie a te come sempre. Intanto, appunto, dici, cosa sta succedendo a Bologna, come sta avanzando la transizione di Bologna verso il modello Smart City, appunto tra gemello digitale e credito sociale?
Sì, recentemente il sindaco di Bologna ha annunciato dei nuovi tasselli di questa trasformazione digitale che va avanti da anni, diciamo, in Bologna e in altre città italiane. Tra i principali tasselli, uno è stato quello di dichiarare che ci sarà una graduale transizione verso la digitalizzazione di tutti i servizi al cittadino. Quindi, anziché dover recarsi su degli uffici postali, uffici del comune e simili, ci si trova a dover utilizzare delle applicazioni. Un secondo tassello, che è quello a cui facevi riferimento prima tu, è questo Smart Citizen Wallet, ovvero questo portafoglio per il cittadino virtuoso, che sostanzialmente non sarà altro che un'applicazione dove il cittadino, che a questo punto però diventa a tutti gli effetti quasi una sorta di utente, perché sembra veramente una raccolta dei punti del supermercato, in base all'attività che svolgerà, attività virtuose, quindi non so, fare la raccolta differenziata, utilizzare mezzi pubblici, non prendere multe nel centro cittadino o gestire bene l'energia del proprio appartamento, potrà raccogliere dei punti e ricevere potenzialmente degli sconti, per esempio per i mezzi di trasporto, per il settore dell'energia o persino per l'attività culturale. Quindi c'è questa sorta di spinta, come dicevi tu prima, verso dei comportamenti virtuosi, che sembra quindi sottolineare una sorta di approccio verso la premialità anziché la punizione del comune di Fidenza, che però allo stesso tempo solleva gravi criticità, considerando anche il fatto che il terzo tassello che hanno descritto è quello dell'abbracciare totalmente i big data, in modo da poter garantire una sorta di predizione di ciò che avviene nella città. Quindi sostanzialmente loro nella conferenza stampa che hanno fatto parlavano di concepire questa sorta di nuovo meccanismo di big data come una nuova rete idrica, e sapendo, se noi pensiamo a come in Italia avvengono le reti idriche, che abbiano fatto questo tipo di analogia può sembrare preoccupante, anzi ci deve preoccupare particolarmente. Secondo me una delle criticità di questa applicazione per questo wallet che loro chiamano è duplice. Da un lato c'è quella meramente tecnica, nel senso di quali saranno le aziende che gestiranno, raccoglieranno, processeranno questo tipo di dati, che tipo di dati saranno poi effettivamente raccolti, perché fino a qui la dichiarazione nella presentazione sì, c'erano degli esempi, ma non sembrava esserci già un quadro chiaro e netto. E l'altra, di fianco a quella tecnologica, c'è la questione più politica sociale, nel senso di ha effettivamente senso descrivere i cittadini come virtuosi in base a delle attività che poi sono scelte dal comune stesso, attività che poi magari possono favorire fasce della cittadinanza più privilegiate. Cioè, siamo proprio sicuri che questo tipo di approccio, come dici tu, della gamification, porta effettivamente ad avere una cittadinanza virtuosa, o in realtà finisce con il favorire chi già vive in una situazione di privilegio, che può permettersi di fare determinate attività nella città a discapito invece di persone che non possono, ma proprio per una situazione socio-economica, riuscire a mettere in atto le stesse attività virtuose. Cioè, c'è il rischio, secondo me, che questo tipo di applicazione possa aumentare la discrepanza tra chi vive in una condizione più privilegiata e chi invece purtroppo è costretto a vivere ai margini della società.
Sì, tra l'altro adesso non ricordo se sia tra gli indicatori, tra i marker selezionati per comporre il punteggio del cittadino a Bologna, ma in altri contesti, anche per esempio la quantità di visite ai musei rientra tra le buone condotte, anche, forse anche a Bologna, ecco.
Sì,
di nuovo,
sì.
Appunto, tende a riprodurre delle condotte che non sono esattamente fruibili da chiunque allo stesso modo, e quindi, come dicevi giustamente tu, riconferma semplicemente una gerarchia sociale più che andare a mobilitarla, e soprattutto per ora si introduce l'elemento premialità, ma in un contesto di questo tipo. Già di fatto la premialità ha come sua controparte il non sconto, il non beneficio, e quindi immediatamente incarna anche la sua punizione, seppur non espressa esplicitamente. Ma ovviamente, essendo che comunque l'imperativo della Smart City è quello di diventare una cornice all'interno della quale si sviluppano e sono implementati strumenti di governo della popolazione che mirano soprattutto alla visibilità assoluta, in cui ogni dato è raccolto, in cui ogni accesso diventa un varco, in cui i principali nemici da estirpare sono l'informalità, come le abitazioni informali, le manifestazioni informali, l'economia di sussistenza informale e via dicendo, diventano una città sorvegliante, di fatto diventa un ambiente sorvegliante e disciplinante nel momento in cui alla sorveglianza si sommano strumenti di rinforzo, strumenti di comportamentismo anni 50 praticamente, in cui ti do la caramellina se hai scelto il percorso giusto.
Sì, questo secondo me coglie un punto importante, perché alla base di questo meccanismo ci sono secondo me diversi assunti. Uno su tutti è che la raccolta dei dati permette di avere un'idea effettiva di ciò che avviene, e lo vediamo in questo diverso approccio, diciamo, alla Smart City, perché stiamo notando che cercano di parlare meno di Smart City, cercano quasi di nascondere questa attività di estrazione dei dati. Però dobbiamo ammettere che i big data appoggiano su un assunto per cui si crede che sia possibile, tramite la raccolta di dati, quindi attraverso sensori, comprendere ciò che avviene, comprendere i processi che avvengono nella città, comprendere tutte quante le decisioni che vengono prese, e questo dovrebbe facilitare le decisioni future. Però questo dobbiamo renderci conto che è un assunto, nel senso che non possiamo essere sicuri che effettivamente i sensori che vengono introdotti nella città permettono di avere una lettura oggettiva di ciò che avviene. Quei tipi di sensori possono essere dei proxy, possono semplicemente darci una lettura superficiale di ciò che avviene effettivamente. E quindi questo tipo di approccio big data, tipico ovviamente del marketing, nel senso che si cerca di descriverli come se fossero l'unica salvezza per il futuro delle città, e quindi vengono applicati spesso, si sente riguardo la gestione del traffico, la gestione ambientale, la gestione della rete idrica, eccetera, e in realtà andrebbero proprio messi in discussione dalla parte iniziale, dall'inizio. È possibile effettivamente comprendere ciò che avviene in una città tramite la raccolta dei dati? Ci sono dei dati che non andrebbero raccolti? Perché potremmo anche porci questa domanda, magari alcuni dati non sono effettivamente utili, ma finiscono semplicemente magari con l'ingrossare algoritmi delle aziende che poi possono analizzare questo tipo di dati. E quindi temo che bisogna veramente mettere in crisi questo sistema dalle basi, dalle fondamenta, e quindi scontrarsi un po' con questo approccio positivista, possiamo dire, perché si è convinti che tappezzare le nostre città di sensori e hardware possa permettere di creare quel gemello digitale a cui facevi riferimento prima.
Sì, appunto, sul gemello digitale, tra l'altro apro solo una parentesi, perché rispetto a quanto dicevi mi è venuto in mente il riferimento che avevi fatto in precedenza alla rete idrica, una rete idrica che tra elementi di privatizzazione e perdite e fuoriuscite incontrollate in qualche modo può descrivere il bacino dei dati e la sua gestione. Ma al di là di questo, appunto, il gemello digitale, che è un concetto che sta piano piano trovando dei margini di normalizzazione anche in Italia, che cosa si intende per gemello digitale e appunto questo tipo di modello di analisi e governo del territorio lo stiamo ritrovando in altre sperimentazioni di sostanzialmente smart cities, anche se, come dicevi tu, questo termine sta probabilmente venendo un po' sostituito da altri concetti per evitare l'impatto della critica che già sta accompagnando il concetto di smart city in altri contesti. Lo stiamo vedendo per esempio anche a Matera, che è un altro polo di grande sperimentazione. Ecco, che cosa si intende per gemello digitale? Qual è il portato di sperimentazione che incarna?
Sì, il gemello digitale vuole essere una sorta di copia virtuale digitale della città stessa. Facendo così, secondo i promotori dell'idea di gemello digitale, sarebbe possibile comprendere i processi, gli automatismi e le attività che avvengono nella città e fare predizioni. E quindi lo stesso sindaco di Bologna ne parlava in questi termini, dicendo: immagina che noi volessimo chiudere delle arterie cittadine e modificare il traffico, con il gemello digitale di Bologna noi potremmo fare questo tipo di simulazione e vedere gli effetti di ciò che avviene. Questo per il traffico, ma anche per la gestione ambientale, magari per, possiamo pensare ai parchi pubblici, eccetera, eccetera. Questo gemello digitale, come dicevi tu, ha trovato una sua grande incarnazione nella città di Matera, che sta ricevendo fondi pubblici per fare una sorta di parco giochi di tecnologie distopiche, se me lo puoi passare, perché effettivamente il gemello digitale è solo una delle varie tecnologie che vengono testate in quel di Matera. Per gemello digitale di Matera stanno effettivamente facendo questo, cercando di sviluppare appositi sensori, appositi hardware, appositi dispositivi da poter installare nella città in modo da raccogliere e analizzare effettivamente ciò che avviene. Quindi il sogno è questo, è quello di poter fare predizioni grazie a big data raccolti nella città e testarli prima di metterli in atto, quindi su questa copia digitale della città. Matera è un esempio, Bologna sta cercando di diventare il secondo, anche grazie, se ci pensiamo, alla presenza a Bologna di questo tecnopolo, dove è già presente un data center che si occupa di analisi meteorologiche, ma che in futuro, nel prossimo futuro, ospiterà anche uno dei supercomputer più grandi in Europa, che dovrebbe offrire circa il 70% di potere di calcolo a tutta l'Unione Europea. Quindi ci sono diversi tasselli che si incastrano, che fanno sì che si vada verso questo tratto di gemello digitale. Secondo me, come dicevamo prima, è importante rendersi conto di come stanno cambiando il linguaggio. Non c'è più smart city, perché, come dicevi, effettivamente ci sono state diverse campagne, diverse lotte che hanno mostrato i risvolti di come una smart city non sia, prima di tutto, non poi così tanto smart, quindi intelligente, ma che sia molto più propensa a sorvegliare e monitorare da vicino la cittadinanza. E quindi questo passaggio a una parola più vicina alla quotidianità, questo gemello digitale, che sembra essere, ok, è il nostro simile, è il nostro pari, secondo me è un trend da monitorare, perché segna una sorta di tentativo di smarcarsi da tutti quanti i ricordi funesti che ci sono legati alle smart city in generale.
Beh, però appunto, essendo, per chi non lo sapesse, Riccardo anche uno dei promotori della campagna internazionale Reclaim Your Face rispetto appunto all'utilizzo delle tecnologie biometriche per il controllo sociale, potremmo ribaltare questo coniando di nuovo strumenti anche di contronarrazione. Mi viene in mente quello che dicevi tu: se il gemello digitale può essere più seduttivo rispetto alla Smart City, sta a noi appunto ribaltarlo e farlo diventare il grande gemello invece che, come dire, the big twin invece che the big brother. Però sostanzialmente il concetto è quello. Tra l'altro, appunto, la predizione, come ben sappiamo, può andare ben al di là del traffico, ma andare a misurare le interazioni umane, andare ad applicare altre forme di nuovo di in qualche modo riconferma di lettura degli eventi nei quartieri con la polizia predittiva e via dicendo. Ma tornando al tema cittadinanza punti, da cui siamo partiti, tornando a questa sperimentazione a Bologna, visto che siamo in una fase in cui a quanto pare il governo sta trattando anche il discorso dell'identità digitale, cercando di costruire sull'infrastruttura del Green Pass un lascito e, diciamo, un'architettura in grado di assumere nuove funzioni, sembra insomma che, come dicevi anche tu prima, gli individui vengano trasformati in utenti, in users, ma per essere un utente ti devi loggare in qualche modo alla città. E quindi quale ti sembra essere la relazione tra identità digitale e sistema urbano?
Secondo me noi stiamo assistendo a uno spostamento di ciò che avviene normalmente online, e quindi la nostra abituale attività online, quindi che noi ci riconosciamo come user delle diverse piattaforme e ci autentichiamo, e c'è questo spostamento dello stesso modello nella realtà materiale, quindi nelle nostre città, nei luoghi che visitiamo, negli spazi pubblici e così via. Gli effetti secondo me sono preoccupanti. Un esempio proprio calzante su questo, di come venga descritto come user il cittadino, c'è anche a Roma, perché a Roma lo stesso assessore che ora si trova a Bologna, che ha proposto questo Smart Citizen Wallet, anche a Roma l'aveva proposto. E lì, nella pagina di descrizione del progetto, i cittadini non vengono chiamati cittadini, ma city users. Quindi è proprio nero su bianco, sono gli utilizzatori della città. Non c'è più nemmeno quel tipo di sorta di concezione di che questa città è uno spazio comune, è una società dove viviamo insieme, proprio gli users. E secondo me questo tipo di passaggio all'autenticazione ribalta tutto quanto il sistema in cui dovremmo vivere, nel senso che a ogni persona è richiesta la possibilità di autenticarsi per persino accedere a dei servizi, o un accesso a, per esempio, a finanziamenti, o un accesso anche a un supporto semplicemente per la propria vita. Questo ribalta un po', secondo me, l'approccio che dovremmo avere umano nei confronti delle persone con cui viviamo, nel senso che c'è una sorta di individualizzazione con questo tipo di autenticazione. È necessario avere munirsi anche di strumenti digitali, e questo chiaramente, se noi guardiamo nello scenario italiano, in cui c'è un digital divide molto acuto, non è così facile aspettarsi che chiunque sia in grado di potersi autenticare per poter accedere a dei benefici, che poi dovrebbero essere riconosciuti per diritto. Non solo, non dovrebbero essere, non dobbiamo cedere a questa logica per cui dobbiamo autenticarci, dobbiamo dimostrare chi siamo, cosa siamo. A Bologna, ad esempio, con questa questione del passaggio verso una digitalizzazione dei servizi, il sindaco ha continuato a sottolineare come in realtà rimarranno comunque gli sportelli fisici in cui recarsi. Però è anche vero che conosciamo tutti che esistono delle tecniche per cercare di, diciamo,
dissuadere.
Per cercare di colpire i servizi fisici e renderli magari meno efficienti di altri, e quindi spingere anche indirettamente le persone a utilizzare dispositivi tecnologici. Questo cosa vuol dire? Che chiaramente c'è il rischio che delle persone perdano la possibilità di accedere ai servizi fisici, ma allo stesso tempo non riescono a permettersi la possibilità di usare quelli digitali, e quindi si crea di nuovo un ulteriore vuoto che colpisce, come sappiamo, quelle parti della popolazione che non riescono ad avere un accesso a tecnologie digitali.
Sì, tra l'altro, appunto, l'abbiamo visto con anche semplicemente l'iscrizione a scuola dei bambini. C'è una parabola temporale in cui coesistono l'identità digitale e lo sportello. C'è un periodo in cui, appunto, si normalizza la digitalizzazione di determinate funzioni fino a diventare poi esclusiva nel senso che anche poi esclude tutto il resto. Ma tra l'altro, un altro elemento interessante senza dilungarci troppo, ma questo te lo volevo chiedere ancora, nel senso, osservando un po' come si sta evolvendo la sperimentazione del modello credito sociale in Cina, che di nuovo noi diamo, molto spesso interpretiamo come una monolitica misura calata dalle centrali disciplinanti di Pechino, mentre in realtà è qualcosa che negli anni si sta sviluppando come piccole sperimentazioni, anche eterogenee. Hai, non so, il grande cervello centrale di Shanghai con determinate misurazioni e allo stesso tempo hai le forme di attribuzione di punteggi da parte di privati, che adesso poi stanno venendo di nuovo assunti dall'apparato nazionale proprio per depotenziare anche gli attori, i colossi privati in queste funzioni. Ma anche in Italia stiamo vedendo appunto delle sperimentazioni a spot, delle sperimentazioni locali che non vanno a comporre ancora un quadro generale, ma rientrano in una fase laboratoriale, se vogliamo. E l'altra cosa, appunto, visto che sei molto attento anche a questi aspetti, è la cornice giuridica, nel senso che adesso siamo in una fase in cui la raccolta di questi dati, ma anche l'applicazione di strumenti di governo della popolazione, per ora non è neanche considerata come suscettibile di una normazione, mi pare.
Sì, hai toccato due nodi centrali e giganteschi. Il primo è che, come dici tu, che effettivamente in Cina la situazione è frammentata, non per questo vuol dire che non ci siano dei sistemi in uso, ma soprattutto un report recente di Algorithm Watch dello scorso anno, ma comunque molto recente, sottolineava come un'applicazione che era utilizzata per il sistema di tracciamento del Covid, e quindi permetteva di sapere se si era positivi o meno, aveva aggiunto in una cittadina della Cina, a Suzhou se non mi sbaglio, aveva aggiunto una sorta di punteggio di civiltà, nel senso che oltre allo status legato al Covid c'era anche quest'altro fattore di ricevere dei punti in base a quali a comportamenti e attività venivano fatte dalla popolazione. Tornando invece in Europa, è interessante perché si parla di social scoring nella proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale. Si parla di cercare di metterla al bando, ma i linguaggi utilizzati sono molto vaghi, nel senso che si parla di vietare quei tipi di sistemi che si occupano di fare un social scoring, quindi affidare un punteggio sociale al cittadino sulla base della loro affidabilità. E diverse associazioni per i diritti digitali hanno sottolineato come questo tipo di definizione rischi di essere poco incisiva. Bisognerebbe fare dei passi ulteriori e andare a colpire in maniera più precisa e puntuale tutti questi tipi di sistemi e cercare di fermarli e vietarli in Europa. Chiaramente la strada di questo regolamento è ancora lunga, ora sono nella fase di valutazione da parte di alcune commissioni del Parlamento europeo, e è giusto tenere alta l'attenzione su questo tema, perché altrimenti ci ritroviamo con un testo, un regolamento europeo alla fine di questo procedimento, che può diventare molto più debole. Quindi sulla carta c'è una potenziale idea di andare in quella direzione, ma dobbiamo vedere poi effettivamente quale sarà il risultato finale.
Sì, sicuramente strumenti, campagne, strumenti di divulgazione, di sensibilizzazione, ma anche di lotta, come Reclaim Your Face, potrebbero estendere, anzi dovranno per forza estendere il proprio ambito di portata a Reclaim Your City, Reclaim Your Identity e via dicendo. Insomma, non è più solo una questione della faccia trasformata in password, ma è la questione di un salto antropologico che, se lasciato esclusivamente nelle mani di determinati attori, e mi ricorda abbastanza Google Sidewalk, come quello che dicevi tu prima, il fatto di trasformare la città in un ambiente praticamente identico a quello delle interazioni online di internet, che è uno dei grandi progetti, dei grandi attori appunto dell'economia digitale. Appunto, per contrastare questo bisogna già da ieri cercare di appunto sintetizzare una delle posizioni chiare e conflittuali contro questa evoluzione.
Sì, necessariamente, perché è giusto spostarlo nell'ottica di come vogliamo vivere lo spazio pubblico, quindi non è più semplicemente, come dicevi prima, una questione di dati biometrici, diventa proprio una questione di identità, socialità e come vogliamo vivere le nostre città, se vogliamo andare in giro sempre con uno SPID, una carta elettronica digitale per autenticarsi verso un servizio offerto molto spesso da società private, sì, per il comune, ma sempre da società private, o se vogliamo costruire un futuro diverso in cui questo tipo di tecnologie non esistono e non vengono applicate.
Certo. Senti, ti ringrazio e vuoi concludere ancora con qualche dichiarazione roboante finale o rimandiamo a una prossima diretta?
Rimandiamo alla prossima, dai. Okay.